Eccoci, ciao, sono Lucia, questa è Rifiuta Resisti, un programma di attualità, leggeremo un po' di articoli. E allora, prima di tutto volevo salutare Mario, che so che porterà un'intervista, non ho capito bene a chi. Poi voglio salutare Margherita, poi voglio salutare Aramis e poi tutti gli altri di Radio Neanderthal. Allora, una bella notizia, dai. Il comitato Piazza Carlo Giuliani è il comitato Madri per Roma Città Aperta e l'Osservatorio Repressione promuovono il bando per Non Dimenticarlo con la C grande per 6 borse di studio da destinare. Questa è una cosa molto buona. 2 borse di studio del valore di 500 per gli studenti e studentesse del quinto anno delle scuole superiori, un'altra di 700 delle lauree triennali e un'altra di 800 per laurea magistrale, che presentino una ricerca sui percorsi politici dei movimenti che sono confluiti a Genova nel luglio 2001. Questo è molto interessante. Ok. La Corte Europea per i diritti dell'uomo. C'è un rapporto completo recentemente pubblicato da Forensis, fornisce ulteriori approfondimenti significativi sulle esportazioni di armi passate, attuali e potenziali future dalla Germania a Israele. Vediamo che dice. Martedì 9 aprile la Germania ha presentato gli argomenti della sua difesa, che da un lato hanno cercato di smontare le accuse nel merito, ma dall'altro hanno anche presentato il sostegno tedesco a Israele come una missione che va oltre la politica. Vabbè, questi si stanno facendo la loro missione, i tedeschi, no? Che loro hanno fatto quello che hanno fatto e mo invece sono in missione per conto delle loro malefatte, capito? La nostra storia è la ragione per cui la sicurezza di Israele è stata al centro della politica estera della Germania. La Germania è il secondo maggior fornitore di armi a Israele dopo gli Stati Uniti, secondo i dati del SIPRI, l'Istituto per la Ricerca sulla Pace di Stoccolma. Nell'ultimo decennio, 2013-2023, la Germania ha fornito il 29,7% delle armi comprate da Israele. Il primo fornitore, 65,6%, sono gli Stati Uniti. Il terzo l'Italia, con il 4,7% delle vendite. A chi stanno? Io non ho capito bene, non è scritto molto bene questo articolo, però e qua è un business di armi, ovviamente. Ancora a Portland, nell'Oregon, il 1 aprile è stata promulgata una legge che criminalizza nuovamente il possesso di droghe pesanti, molte delle quali città democratiche si sono impegnate 6 mesi prima delle elezioni a inasprire il loro approccio contro il traffico di droga e la criminalità. Come sempre, i perseguitati sono i piccoli devianti, i marginali, i neri, i latini, gli americani, sospetti sovversivi. Questa, capito, questa è la realtà americana. È una cosa veramente. Dai quartieri della periferia est di Roma un appello alle realtà antifasciste per un 25 aprile solidale. Come assemblea del 25 aprile a Roma Est, facciamo appello a tutte le realtà antifasciste che organizzano eventi e commemorazioni. Adesso monterò un pezzo e poi ve lo presento. E questi erano i Caotici Swans, un gruppo che faceva noise, praticamente. Questo era il noise che io sentivo negli anni 90. E devo dire, sperimental, noise, loro sono canadesi. Ok, detto questo, vediamo un poco. Milano, occupato il rettorato dell'Università Statale di Milano in sostegno al popolo palestinese. Venezia, i movimenti occupano il consiglio comunale contro il ticket d'ingresso in città. A Venezia c'è un ticket d'ingresso, evidentemente. Poi Londra, il perché hanno occupato il pub di Gordon Ramsay. Freedom News ha ricevuto una dichiarazione dagli occupanti abusivi di questo posto e quindi niente, stiamo occupando. Ok, Heraklion in Grecia, lo squat Evangelismos minacciato di nuovo sfratto. Poi ancora Chania, non so come si dice, Chania in Grecia, Rosa Nera sfrattata per la seconda volta, appello alla mobilitazione. E poi niente, su la rivista anarchica che si chiama, vediamo, alla fine dell'articolo c'è, rivista anarchica trimestrale, si chiama Volontà, e sta su quello di aprile-giugno, il numero 2. Detto in lire vuol dire che è un vecchio articolo. Vediamo un poco, però è molto interessante e sta su Occupa e Resisti. Le forme interiorizzate della repressione, cioè quanto siamo repressi noi di nostro per tutto l'andazzo dell'istruzione, dei rapporti sociali. Ogni cambiamento mirante ad instaurare una società senza dominio né sfruttamento si scontra in continuazione, e gli esempi storici lo dimostrano a sufficienza, con il persistere dei comportamenti anteriori. L'esperienza ha dimostrato che non basta trasformare il regime di proprietà per ottenere come corollario, a mo' di conseguenza, dei comportamenti altruisti, autogestionari ed egualitari. Dopo Freud e soprattutto dopo Reich, che ha popolarizzato quest'idea, si tende ora a far riferimento all'ipotesi in base alla quale l'educazione e la socializzazione degli individui hanno come scopo essenziale l'interiorizzazione dei modelli autoritari e patriarcali, che sono i modelli dominanti della nostra società e di cui gli educatori, genitori, padroni, costituiscono i ripetitori privilegiati. Considerando questa ipotesi, si focalizza l'attenzione non solo sul cambiamento delle strutture sociali, ma anche sui cambiamenti individuali. La psicanalisi, l'analisi caratteriale, la stessa dinamica di gruppo trovano così il proprio punto d'applicazione per mettere lo sbocciare dell'individuo, favorire l'esperienza dell'autonomia, spezzare la corazza caratteriale e muscolare, permettere, esorcizzando, l'immagine dell'altro come fonte potenziale di pericolo, un tipo di comunicazione elastiche e autentiche che favorirebbero la creazione di un'autenticità democratica. Questa prospettiva relativamente nuova, che pone l'accento sul carattere indissociabile delle trasformazioni individuali, delle trasformazioni di gruppo e dei mutamenti sociali, e che permette di collegare Freud, Lewis e a Marx, ha il vantaggio di distoglierci da un approccio marxista stereotipato. Esso tuttavia presenta l'inconveniente di farci credere che sarebbe possibile, con l'aiuto del tempo e facilitando in ciascuno le capacità di analisi e di lucidità, sviluppare in tutti e nella stessa misura il desiderio di una società in cui ognuno potrebbe disporre del proprio destino. In questa nota vorrei dimostrare che questa speranza poggia su una serie di illusioni e che tale obiettivo, costruire una società con dei problemi ma senza conflitti fondamentali e nella quale la socializzazione non sarebbe una forma di repressione, è un obiettivo impossibile a raggiungere, anche se necessario. Per semplicità di esposizione formulerò una serie di proposizioni che certo meriterebbero un maggior numero di argomenti. 1. Ogni educazione è espressione di una violenza necessaria. Anche se le forme educative sono morbide sin dall'inizio e con una nascita felice. Attenzione allo sviluppo autonomo del bambino. Ciò non toglie che certe norme debbano essere inculcate e che per uscire dallo stato infantile ed affermarsi come soggetto l'uomo debba fare l'esperienza del riferimento alla legge, situarsi nell'ordine delle generazioni, delle differenze dei sessi, del possibile e dell'impossibile. Se questa esperienza non ha luogo, l'individuo non può accedere all'umanità. Il problema è se nel processo educativo sia possibile distinguere ciò che fa parte dell'ordine della violenza necessaria e ciò che sarebbe violenza secondaria, ovvero di troppo, che mirerebbe a mantenere il soggetto nello stato di dipendenza ed obbedienza. Per il momento nessun criterio sicuro permette di fare tale distinzione. 2. Si tende a confondere rimozione e repressione. Se si accetta l'ipotesi freudiana della dualità delle pulsioni di vita e di morte, si deve ammettere che il socius può fondarsi soltanto sulla canalizzazione e sulla parziale rimozione delle pulsioni erotiche egoiste in pulsioni altruiste generali, solidarietà, fraternità, amicizia, e sulla canalizzazione delle pulsioni distruttrici, aggressione, rivolta sui nemici esterni, autoaggressione e formazione del senso di colpa. Nessuna società ha mai lasciato che la sessualità si esercitasse liberamente, quali che siano le norme, ne esistono sempre, né autorizzato il crimine, perché se certe categorie di persone possono essere liquidate, sacrifici umani, sfruttamento degli schiavi o dei lavoratori. Se dunque è possibile diminuire la repressione, che è dell'ordine della censura, è impossibile impedire la rimozione, che è dell'ordine del proibito, e che dice proibito, dice tabù, dunque sacro, e perciò che è permesso è quello che invece è impossibile, non è permesso. Ma anche in questo caso si pone un problema: dove finisce la rimozione e dove comincia la repressione? L'ambiguità dei termini, lo stesso Freud, è indicativa di una difficoltà a distinguere nettamente, cioè sul terreno pratico, fra questi due meccanismi. E poi il 3. L'individuo umano può essere incompiuto, entra in un mondo popolato di persone gigantesche al quale attribuirà necessariamente, qualsiasi cosa esse facciano, un potere totale, infinito e permanente. Egli avrà i primi educatori come delle persone appartenenti alla sfera del sacro. Per assicurarsi i propri punti identificativi li assumerà come ideale difficilmente raggiungibile. Anche se un giorno sarà in grado di situarli in una posizione più corretta, ciò non toglie che il fantasma dell'esistenza di un essere potente che lo supera e al quale egli deve identificarsi continuerà a lasciare il segno. Dio, un modello ideologico, un Führer, potranno così trovare la loro ragion d'essere, ripiazzare il padre supposto onnipotente. 4. Questa identificazione con un essere più potente, sia esso visibile o invisibile, e tanto più se è invisibile o irraggiungibile, comporta due tipi di conseguenze. Prima, in ognuno il fantasma dell'essere compatto, senza lacerazioni, tentare di essere se stessi un giorno più tardi, l'onnipotente o almeno una persona che abbia abbastanza potere da esercitare. Due, il desiderio di servire un individuo, un gruppo, un'ideologia sufficientemente forte, e questo per due ragioni. Uno, questo punto identificante rafforza il narcisismo e si sa che è impossibile vivere senza fornire un minimo di soddisfazione alla pulsione narcisistica. In realtà, amando un essere ideale che non è che la proiezione di ciò che si vorrebbe essere, ci si investe di un amore totale. E B, identificarsi, ognuno può pensare di trovare un posto tra i piccoli capi in quanto homus legius totalmente votato e può così accedere al prestigio e agli onori relativi a tale ruolo. Poi c'è il 5, se per di più l'essere onnipotente pronuncia nei nostri guardi un discorso d'amore, e tutti i capi carismatici lo sanno fare quando dicono di amare il popolo, allora la sottomissione spontanea non ha più limiti, poiché funziona sotto la lusinga dell'amore reciproco. Il bisogno di reciprocità genera la possibilità di rapporti totalmente asimmetrici. 6. Il che equivale a dire che il desiderio dell'uomo è legato all'immaginario e che l'uomo non può vivere senza illusioni. Illusione di essere onnipotente o prive di incertezza, illusione di essere amato o d'amare, un essere degno d'amore, illusione di essere il più insostituibile degli esseri umani, e ogni volta che egli si scopre deluso tenta di colmare il proprio disappunto inventando nuovi idoli. Ad esempio vecchi comunisti che passano al maoismo, ex della GP toccati dall'istituzione divina. Se l'uomo non può vivere senza illusioni è perché gli è impossibile vivere senza fede. Avrà quindi la tendenza a ricostituire ogni volta delle nuove religioni. La religione è dunque proprio l'oppio del popolo, ma un oppio che esso si fabbrica da sé e di cui soprattutto non vuole privarsi. Ragazzi, il 7, l'8, il 9, il 10 ve li dico un'altra volta. Adesso io sono molto stanca, passo la palla, tanto avrete sicuramente tanto da dire. Non sono riuscita manco a fare mezz'ora, ma sono abbastanza stanca e mi dispiace molto per le pause. Quando imparerò a tagliare al centro della traccia, scusate, e vi passo agli altri, sicuramente avranno qualcosa di interessante. Allora, ciao a tutti, ciao Marghe, ciao Mario, ciao Ramis e tutti gli altri.